Buongiorno e bentrovati. Iniziamo oggi con una serie di puntate di un nuovo show, uno show basato su Windows 10, Windows 10 disponibile ormai da luglio 2015, quindi è qualche tempo che è disponibile per i nostri clienti e data l'importanza di Windows 10, le grandissime novità che Windows 10 ha portato sul mercato come sistema operativo client, ovviamente più passa il tempo, più i nostri clienti possono anche avere delle domande, c'è bisogno di approfondimenti o semplicemente c'è bisogno di andare a raccontare alcune nuove funzionalità. Come sappiamo, Windows 10 nel tempo porta sempre novità, nuove funzionalità, è anche giusto approfondirle e raccontarle. Appunto, i nostri clienti cominciano ad utilizzare il sistema operativo e, come abbiamo detto, le domande cominciano ad affiorare. Quindi questa nostra prima puntata di questo show la vogliamo dedicare a rispondere a alcune domande tipiche dei nostri clienti. Allora, sono qui con Agnese che ci aiuterà a rispondere ad alcune di queste domande. La prima domanda appunto è se come spiegheresti la strategia di Microsoft a proposito di Windows 10 sul nuovo modello di manutenzione che viene chiamato Windows as a Service.
Ok, grazie alla domanda. Allora, innanzitutto dobbiamo dire che Windows in genere, come un po' come tutti gli altri prodotti Microsoft sta andando molto verso il fornire funzionalità sempre aggiornate ai clienti, sfruttare le potenzialità del cloud e soprattutto focalizzarsi sulla sicurezza. Quindi tutti i prodotti Microsoft nascono con questa filosofia in mente. In particolare, quanto riguarda Windows, dobbiamo andare invece un po' indietro, a vedere cosa succedeva prima di Windows 10, perché Windows as a Service appunto è la strategia di manutenzione di Windows 10. Cosa succedeva prima? Prima, se andiamo a vedere i più recenti, Windows 7, Windows 8.1, quando rilasciavamo degli aggiornamenti, tipicamente le aziende andavano a selezionare gli aggiornamenti da installare. E cosa succedeva? Succedeva che due aspetti. Innanzitutto noi all'interno, nel momento in cui andavamo a testare un aggiornamento a rilasciare, lo testavamo su una macchina che era completamente patchata, no? Okay. Quindi un'immagine standard, decisamente diversa poi da quella invece delle aziende, che a quel punto non avevano la stessa immagine, chiaramente con un riscontro negativo nel momento in cui andavano poi a installare. E poi proprio a livello di aziende, avevamo aziende in cui magari all'interno di una stessa azienda c'erano immagini di Windows diverse.
Certo.
Quindi questo è uno, e diciamo questa frammentazione era il nostro primo obiettivo, risolvere questo problema. Un altro aspetto è sicuramente relativo alla sicurezza, perché se pensiamo un po', e qui abbiamo una slide che ci aiuta, a come erano prima i rilasci di Windows, pensiamo non so, XP, Vista, 7, ogni rilascio si distanziava circa di 3-4 anni, poi a seconda appunto della versione specifica. Quindi cosa succedeva? Nel momento in cui rilasciavamo una versione, diciamo gli hacker potevano lavorare sopra
C'era abbastanza tempo tra una e l'altra.
Esatto, quindi diciamo che il gap, no, da quello che era la piattaforma e il sistema operativo e quelle che erano le minacce andava chiaramente aumentando. Poi se consideriamo che le aziende tipicamente non passavano subito alla versione successiva, ma un po' di anni restavano, chiaramente il gap diventava enorme. Nel contesto attuale non è più possibile adottare questa strategia, anzi è necessario essere sempre al passo. Ed ecco Windows as a Service, cosa vuol dire? Che noi andremo a fornire continue funzionalità di sicurezza per far sì che questo gap sia sempre più ridotto.
Ok.
Un altro aspetto è sicuramente il fatto appunto di fornire nuove funzionalità non solo dal punto di vista della sicurezza, ma anche funzionalità pratiche di, diciamo, user experience.
Di utilizzo.
Ti faccio un esempio molto pratico. Windows 10 è uscito nel 2015. Già da allora chiaramente c'era il concetto del touch o comunque dell'utilizzare la penna.
Sì.
Per cui magari chi ha comprato un dispositivo allora ha provato appunto usare la penna con Windows 10, con l'anniversary update abbiamo introdotto Windows Ink. Con Windows Ink abbiamo un'intera suite di app che danno un'esperienza d'uso con la penna ancora migliore. Quindi è quello che continueremo appunto a fare con Windows as a Service.
Ok, grazie mille. Passiamo all'altra domanda, altra preoccupazione, anzi in realtà è più un approfondimento che chiedono a volte i nostri clienti, ovvero quali sono i percorsi di aggiornamento disponibili, ma soprattutto come posso accedere a questi aggiornamenti e a questi percorsi?
Ok, allora quando si parla di aggiornamento innanzitutto dobbiamo distinguere due tipologie di aggiornamento. Diciamo che gli aggiornamenti di sicurezza, quelli che c'erano prima di Windows 10, ci sono ancora, chiaramente sono sempre mensili. Vengono chiamati quality updates, quindi sono sicurezza e altre fix. Quando parliamo di Windows as a Service, in particolare invece ci riferiamo alle feature as update, che sono appunto aggiornamenti di funzionalità che vanno proprio a modificare il sistema operativo.
Modificare le
Esempio, Ink è uno degli esempi, ma come abbiamo detto prima, molte sono funzionalità di sicurezza e quindi sono particolarmente importanti. Chiaramente non possiamo fornire gli aggiornamenti a tutti gli utenti nello stesso modo. Quindi abbiamo principalmente tre percorsi di aggiornamento distinti. in realtà i primi due sono abbastanza simili. I primi due si chiamano Karen Branch e Karen Branch for Business. Mm-hmm. Diciamo che già il nome è esplicativo, certo. Quindi vuol dire che io quando scelgo questi due servizi di aggiornamento rimango al corrente con le funzionalità che vengono rese disponibili.
Ok.
Chiaramente Karen Branch for Business è quello pensato per le aziende, mm-hmm. quindi è leggermente ritardato rispetto al Karen Branch,
okay.
perché ci dà il modo di avere una base di utenti che mm-hmm. testano molto ampia prima di dichiarare la soluzione, la nuova feature disponibile per le aziende.
Okay. Quindi questo va a eliminare il problema che dicevamo prima, bene o male in azienda Windows 10 è sempre allo stesso livello di patch, di aggiornamento.
Sì, a livello, esatto, allora innanzitutto perché adesso non è più possibile selezionare.
Esatto.
E poi comunque si rimane molto più al corrente, esatto. Brutto in italiano, ma gli aggiornamenti arrivano molto più spesso.
Okay.
Quindi allora, soprattutto noi, qui vediamo una slide che ci mm-hmm. può sicuramente aiutare.
Mm-hmm.
Perché in sostanza vengono supportate due release Karen Branch for Business.
Okay.
Quindi vuol dire che in un'azienda al massimo abbiamo due immagini distinte.
Ok,
decisamente diverso dalla situazione di
precedente,
prima.
Ok.
Poi allora, questa immagine sicuramente ci può anche aiutare un po' a capire come funziona il tutto.
Mm-hmm.
Perché noi abbiamo parlato di Karen Branch for Business. In realtà in questa immagine vedete anche una parte grigia,
mm-hmm.
che è il mondo degli insider.
Sì.
Vuol dire che noi all'interno di Microsoft lavoriamo in continuazione sulle build di Windows, sulle nuove funzionalità. E le testiamo sia internamente, che poi con tutto un mondo di persone che hanno scelto di aderire al programma Insider, mm-hmm. quindi gratuitamente hanno le ultime build e le testano con noi.
Okay.
A un certo punto la build viene dichiarata pronta per il mercato, quindi è la release che vedete in questo rombettino azzurro. A quel punto l'utente aziendale può cominciare a testare. L'azzurro è Karen Branch,
mm-hmm.
quindi lì si testa. Poi a un certo punto dichiariamo pronta il nuovo major update, viene anche indicato così, per Karen Branch for Business. A quel punto faccio il deployment effettivamente, okay. in azienda.
Ok.
Questa slide illustra anche una cosa importante. Questa freccettina che vediamo,
sì.
è il perché abbiamo detto due release Karen Branch for Business,
certo,
in contemporanea.
Quando una, ok.
Quando arriva non la successiva, ma quella dopo, io entro in un periodo di 60 giorni in cui devo essere passato al branch,
okay.
supportato.
Quindi per diciamo diminuire così. Quanto più possibile quello spazio di tempo, proprio mm-hmm. quella a volte mesi con i sistemi operativi precedenti, in cui il famoso hacker ha tutto il tempo.
Esatto,
in cui estrema tranquillità.
Di prima.
Ok, perfetto.
Un altro ramo di servizio di cui abbiamo parlato, quindi Karen Branch for Business, l'altro invece viene chiamato Long Term Servicing Branch,
mm-hmm.
già long term dall'idea appunto di come funziona.
Mm-hmm.
È diciamo molto più simile a quello che succedeva prima, alle vecchie versioni Windows,
okay.
perché sono bit diversi da quelli del Karen Branch e Karen Branch for Business, e sono praticamente un Windows che può rimanere supportato a livello di sicurezza, quindi riceve quality updates, senza dover aggiornare funzionalità anche per 10 anni.
Ok.
Esempio, la prima long term è quella del 2015, viene supportata fino al 2025,
okay.
in sicurezza. È chiaramente un'immagine diversa di Windows 10, mm-hmm. esempio non ha tutte le app, non ha quegli aspetti di Windows che di solito vengono aggiornati in maniera continuativa.
Ok, quindi ci sono magari dei scenari particolari,
esatto.
clienti particolari che hanno delle macchine che evidentemente non hanno bisogno di questi tipi,
esatto.
di funzionalità.
Esatto, pensiamo ad esempio a dei PC collegati a delle linee di produzione.
Ok.
Quindi chiaramente non l'utilizzo che faremo noi, quello l'utilizzo di chi ha una suite di produttività, un CRM o cose di questo
okay.
tipo.
Ok, va bene. Grazie mille anche per questa risposta. Andiamo avanti con le domande dei nostri clienti. Dunque, la prossima domanda.
Sì.
Sempre da parte dei nostri clienti è questa: alcuni clienti potrebbero avere dei problemi di banda, no?
Mm-hmm.
Quando ci sono delle distribuzioni e degli aggiornamenti particolarmente grandi, potrebbero avere dei problemi di banda. Quindi abbiamo Microsoft abbiamo pensato di indirizzare questa problematica, questa esigenza?
Certamente, come raccontavo prima nelle prime domande, abbiamo tutto un mondo anche di insider che ci permette di capire feedback dei clienti,
mm-hmm.
e noi specialmente in Italia probabilmente il problema delle bande è anche particolarmente sentito, quindi è sicuramente qualcosa che stiamo indirizzando. In particolare con la Creators Update arriverà dalla Creators Update in poi,
uh-huh.
vedremo che introdurremo appunto la possibilità di avere degli aggiornamenti in certo senso differenziali.
Uh-huh.
Cosa vuol dire? Vuol dire che una volta sulla Creators Update, quando andremo a rilasciare gli aggiornamenti, non sarà più necessario scaricare tutto l'aggiornamento,
uh-huh.
ma se un cliente è stato al passo dovrà scaricare soltanto la parte di aggiornamento in più.
Ok.
Ok, quindi man mano appunto gli aggiornamenti conteranno sempre tutta la build,
sì.
ma scaricheremo soltanto una parte, quindi
okay.
l'occupazione di banda si stima una riduzione del 35%.
Ok,
quindi
come se ci fosse
aiuta.
Un delta, io sto scaricando
esatto.
il delta di quello che ho cominciato a provare X mesi prima.
E anche per questo magari è ancora più importante essere sempre al passo. Esatto. Perché a quel punto il delta è sicuramente più piccolo.
Ha maggior ragione. Okay.
Esatto. E, altro aspetto è che ci sono soluzioni per non... Immaginiamo aziende abbastanza grandine, no? Mm-hmm. Quindi in cui c'è magari una struttura abbastanza ramificata. Ci sono soluzioni, ad esempio, per fare un peer-to-peer. Mm-hmm. Quindi, ad esempio, io non intaso tutta la rete con il download degli aggiornamenti, ma posso trovare dei segmenti di rete all'interno del quale io vado a fare peer-to-peer distribution. Cosa vuol dire? Vuol dire che io magari seleziono un computer che fa quasi da server dell'aggiornamento, mm-hmm. lo distribuisce localmente,
okay.
quindi permette sicuramente di risparmiare banda.
Okay, okay.
Una soluzione di questo tipo è con Branch Cache, mm-hmm. che è una funzionalità disponibile per Windows 10 Enterprise, okay. ad esempio. Oppure abbiamo anche un'altra soluzione che si chiama Delivery Optimization, mm-hmm. Che è una soluzione disponibile già per Windows 10 Pro,
mm-hmm.
fa più o meno la stessa cosa, diciamo, Branch Cache è molto più potente perché permette di distribuire anche altre cose,
mm-hmm.
tipo pacchetti di aggiornamento di altri software,
mm-hmm.
mentre Delivery Optimization è specifico per gli aggiornamenti Windows,
okay.
e si può usare sia con Windows Update che con WSUS, e quindi
e con tutti i prodotti di distribuzione, cioè proprio...
System Center supporta Branch Cache, mentre okay. Windows Update supporta la Delivery
Perfetto.
Optimization.
Ok, grazie mille.
Grazie.
Dunque, procediamo con le domande, ma cambiamo interlocutore. Siamo qua con Marco. Ciao Marco.
Ciao Paola.
Grazie per essere qui. Andiamo avanti con le domande che appunto assillano un pochino i nostri clienti. Come abbiamo detto, insomma, Windows è online e disponibile da un po' di tempo, quindi giustamente le domande aumentano. Allora, la prossima domanda riguarda la distribuzione degli aggiornamenti, ovvero è vero che, come abbiamo raccontato, l'IT aziendale perde effettivamente il controllo sulla distribuzione dell'aggiornamento, quasi a dare l'idea che l'aggiornamento arrivi un po' quando gli pare?
Allora, è una domanda interessante. Sfatiamo questa falsa credenza.
Okay.
L'IT non perde assolutamente il controllo sulla distribuzione degli aggiornamenti. Mm-hmm. Ci sono ovviamente diversi scenari, a seconda di quelli che sono gli strumenti che oggi l'IT usa per gestire la distribuzione degli aggiornamenti, mm-hmm. ma anche per edizioni precedenti del sistema operativo.
Okay.
Se le macchine, per esempio, sono collegate direttamente a Windows Update, attraverso policy, prima cosa da fare, noi le possiamo spostare sul current branch for business,
mm-hmm.
e quindi già così introduciamo una distanza temporale di 4 mesi, mm-hmm. da quello che è la build pensata prevalentemente per gli utenti consumer e la build pensata già in ottica aziendale.
Okay.
Dopodiché, attraverso policy, noi possiamo gestire con un altro intervallo che arriva fino a 180 giorni, mm-hmm. la distribuzione della build pronta per le aziende su gruppi di utenti diversi.
Okay.
Quindi l'IT ha delle policy per cui a un gruppo, per esempio definito 1, posso distribuirla nel momento in cui appare sul current branch for mm-hmm. business, a altri gruppi di utenti, man mano che li ritengo sufficientemente maturi, inizierò la mia
okay.
distribuzione.
Okay.
Questo con le macchine collegate direttamente a internet. Se però uso strumenti, diciamo, evoluti di management, come System Center, mm-hmm. Configuration Manager, piuttosto che WSUS, a questo punto il controllo è totale, nel senso che è l'IT che decide e approva quando un aggiornamento deve essere distribuito e a quale tipologia
okay.
di utente.
Quindi nel primo caso parlo di, diciamo, organizzazione in gruppi, gruppi di dispositivi che ricevono l'update.
Corretto.
Nel secondo caso invece ho proprio il controllo semplicemente
sì.
di dire sì, questo aggiornamento lo voglio oppure
sì. okay, posso in realtà anche lì organizzare poi i miei utenti okay. a gruppi, gestendoli però in maniera assolutamente più enterprise.
Okay.
Con una considerazione importante, la gestione degli aggiornamenti non è pensata per far sì che io un aggiornamento non lo installi mai,
mm-hmm.
perché l'obiettivo è non soltanto dare valore con nuove funzionalità, ma mantenere i sistemi allo stato
certo.
dell'arte di quella che è la sicurezza.
Certo.
Quindi ci sta che ci siano utenti che possono essere più pronti all'utilizzo di una versione magari mm-hmm. più evoluta e quindi la distribuirò su questi utenti magari prima,
okay.
e ci siano utenti magari un pochino più lenti nel recepire questo tipo di innovazione e quindi avrò bisogno di più tempo. Ma è estremamente importante che io distribuisca le nuove funzionalità in tempi ragionevolmente
okay.
utili.
Certo.
Anche perché nei rami current, mm-hmm. Current branch, le build non hanno una supportabilità infinita, quindi tipicamente parliamo di una media di 18 mesi, terminati i quali una determinata build non è più supportata. Cosa vuol dire non essere più supportata? Non ricevo più le fix e le patch di sicurezza se non passa una build successiva.
Perfetto, chiarissimo, proprio cioè un tempo ben definito e scansionato. Ok, perfetto, grazie mille. Invece l'altra domanda, andiamo sempre un po' a elencare le preoccupazioni dei nostri clienti, no? E una delle preoccupazioni, una delle domande che è stata fatta in maniera più ricorrente è relativa alla compatibilità applicativa. È davvero così? Cioè c'è davvero da preoccuparsi riguardo alla compatibilità?
Allora, anche qui abbiamo sicuramente dei dati molto confortanti. Stiamo riscontrando a livello mondiale, quindi Windows 10 oggi è installato su oltre 400 milioni di dispositivi nel mondo, molti consumer, ma già un discreto numero anche nel mondo aziendale. Uh-huh. E quindi abbiamo l'esperienza di decine di migliaia di clienti nel mondo che hanno già testato decine di migliaia di applicazioni.
Okay.
I tassi di compatibilità fra applicazioni che giravano su Windows 7 e oggi girano su Windows 10 sono superiori al 95%.
Oh.
Questo cosa ci dice? Ci dice che ammesso non concesso che una software house non abbia già certificato la propria applicazione come compatibile con Windows 10, ci sono sicuramente ottime probabilità che la mia applicazione, anche custom, che oggi funziona con Windows 7, non abbia nessun tipo di problema su Windows 10.
Okay.
Quello che deve cambiare, e qui è importante sottolinearlo, è sicuramente l'approccio alla gestione della compatibilità applicativa. Io non posso più permettermi di dover testare build dopo build, proprio per la frequenza delle build, tutte le applicazioni ogni volta che arriva una nuova build di Windows 10. Dovrò cambiare approccio, dovrò trasformarlo e dovrò ripensare al mio approccio di distribuzione in maniera un pochino più efficiente. Quale approccio suggerisce Microsoft? Un cosiddetto approccio ring-based, cioè ad anelli. Ci sarà un gruppo di utenti, tipicamente l'IT o qualche volontario, magari più impallinato con la tecnologia rispetto ad altri utenti, che potranno essere messi direttamente sul Current Branch for Business e installare la build di Windows 10 senza nessun tipo di test preventivo sulle applicazioni. Questi utenti saranno magari rappresentativi di altri gruppi di utenti più ampi. Io mi prendo un tot di mesi, 3-4 mesi, se su questi utenti la compatibilità applicativa è totale, non ho problemi, allora io potrò distribuire quella build di Windows 10 su tutto il gruppo di utenti di cui quel singolo utente può essere rappresentativo. Nel caso in cui un utente avesse in effetti un problema con un'applicazione, gli altri utenti continuano a lavorare e cercherò di capire come fare remediation su quell'applicazione particolare.
Quindi diciamo che è un approccio non violento, mi verrebbe da dire, ma un approccio assolutamente anche preparatorio sia a livello dell'utente finale stesso ma anche della mia infrastruttura. Magari la mia infrastruttura non necessariamente è subito pronta per un certo update.
E poi, come probabilmente è già stato raccontato, le build Windows 10 diventeranno incrementali. Questo vuol dire che anche la capacità di distribuirle verrà ottimizzata. Io non dovrò più fare un upgrade con tolgo l'immagine precedente, faccio il backup dei dati, installo una nuova immagine, ripristino tutto. Potrò farlo in place.
Sì, perché è questo a cui siamo sempre stati abituati, no? Da XP, insomma, Windows 7, eccetera, era così che effettivamente funzionava, con un lavoro pazzesco anche alle spalle dell'IT, ma anche dell'utente che magari aveva anche dei problemi, diciamo, ad abituarsi.
L'obiettivo è proprio quello di ottimizzare tempi, costi e risorse nella distribuzione di tutte le build che ci sono e che arriveranno.
Ok, allora invece la prossima domanda. Alcuni clienti stanno guardando all'edizione long term, che ha già spiegato, abbiamo spiegato prima con Agnese, come la strada più pratica per passare a Windows 10, perché diciamo dal loro punto di vista vado ad eliminare l'apparente complessità della gestione del Windows as a Service. Secondo Microsoft, secondo te, è effettivamente questa la strada giusta? È quella praticabile? È il giusto approccio?
Allora, diciamo che è una strada praticabile, non è esattamente la strada che consigliamo, per diversi motivi. La versione long term è stata pensata per una tipologia di utenti o di sistemi che sono tipicamente monotask, quindi dedicati a un compito particolare, magari anche mission critical, e sui quali io non ho problemi di gestione dell'innovazione. Devo semplicemente preoccuparmi che quel dispositivo faccia il suo lavoro 24x7, 365 giorni all'anno. L'utente tipicamente cosiddetto information worker, che utilizza strumenti e applicazioni di produttività, potrebbe essere penalizzato dal non avere magari innovazione in maniera così frequente, certo, ma soprattutto anche sicurezza così frequente, come verrà invece rilasciata nei percorsi car and branch.
Okay.
Non solo, maledizione long term viene certificata su quello che è lo strato hardware disponibile nel momento in cui quella build viene rilasciata. Esempio, se una build long term del 2016 è stata testata con i processori di cosiddetti Skylake, non è detto che con processori successivi possa avere lo stesso livello di supportabilità, cosa che invece l'edizione car and branch mantiene build dopo build.
Ok, quindi anche questo da tenere in considerazione, però credo che comunque in linea di massima, insomma, è proprio la strategia, no? di manutenzione, anche di utilizzo del sistema operativo client che sta cambiando, quindi è anche giusto, no, nel tempo cercare di adattarsi a queste nuove, questa nuova vita. Insomma.
Assolutamente.
Bene, ti ringrazio, abbiamo risposto ad alcune delle tante domande. Seguiteci in questo show perché cercheremo di approfondire quanto più possibile e aiutare i nostri clienti ad adottare serenamente Windows 10.
Assolutamente.
Grazie mille, a presto.
Grazie.